L'oggetto è richiesta di preghiera. Fratelli e sorelle cari nel Signore, il tempo in cui stiamo vivendo richiede un sempre maggior coinvolgimento da parte nostra per cercare il volto del Signore e intercedere davanti a Lui, come Egli stesso ci chiama a fare. Vogliamo quindi insieme offrire un giorno di digiuno alla settimana, prendendo solo un pasto invece che tre nel giorno che scegliamo, digiunando anche da internet, da cellulari, computer, televisione, da tutto ciò che abitualmente ci distrae dall'essere in comunione col Signore. Quello che noi guardiamo, che ci porta fuori di casa, ci porta fuori dalla nostra condizione in chiesa, perché il mondo è fuori. Noi vogliamo stare con Gesù e vogliamo portare altri al Signore. Questa chiesa dovrebbe riempirsi se noi preghiamo e se cacciamo via tutte le condizioni che negano alle persone di conoscere Cristo. Noi otterremo sicuramente dal Signore il suo appoggio. Siamo d'accordo? Gloria al Signore, dite grazie Gesù, gloria al tuo nome, alleluia. A partire dalla prossima settimana, fino ad arrivare a Natale, prendiamo questo tempo insieme in modo da essere uniti come Chiesa nell'intento di far arrivare il nostro grido a Dio perché venga il suo regno e sia fatta la sua volontà nelle nostre case, nelle nostre famiglie, in tutta la città e i paesi in cui viviamo. Questo è molto importante perché se lo facciamo insieme è come se si accendesse il fuoco dove noi siamo. E il fuoco, quando, se vedete due pezzi di legna, se sono un po' vicini, quando si accende il fuoco si unisce. Il fuoco si unirà se noi spingiamo al Signore il grido dal nostro cuore. Il che vuol dire che comprenderemo tutta la zona in cui siamo e saranno benedetti, saranno qualcuno dovrà muoversi. Il Signore entrerà in azione se noi chiediamo a Lui di agire, ma se nessuno glielo chiede, amen, dite io glielo chiedo, alleluia. Approfittando di questo, preghiamo per la conversione di tutti gli stranieri che sono in Italia e che ancora non conoscono il Signore. Chiediamo perdono per i loro peccati e invochiamo il sangue di Gesù su di loro perché siano salvati per tutta l'eternità. In modo particolare chiediamo che i musulmani abbiano visioni e sogni dell'uomo vestito di bianco, il cui nome noi sappiamo essere Gesù. Ci sono testimonianze di molti di loro che sono visitati da Gesù e si convertono al cristianesimo proprio nei loro paesi, in Turchia, in Iran. Preghiamo che questo accada anche in Italia. Amen. Stanno succedendo cose incredibili nei loro paesi. Noi vogliamo che succedano anche qui, a maggior ragione. Alleluia. Sappiate che in Turchia e in Iran, l'ha detto Clive, ci sono i templi che non sono cristiani che si svuotano e la gente va nelle chiese cristiane. Le persone vanno nelle chiese cristiane. Amen. Quindi, Dio benedica tutti noi, ci dia di vedere la sua gloria invadere la nostra città. Signore, ci benedica. Ringraziamo il Signore. Grazie Gesù. Allora, un giorno alla settimana, digiuno, l'avete sentito, digiuno da cibo, internet, social, TV, tutte quelle cose, distrazioni varie. Un solo pasto al giorno, scegliete quello che desiderate. Se qualcuno non sta bene, se è ammalato, eccetera, è escluso da queste cose. Quindi chi è in grado di muoversi bene, sappia che può digiunare. Chi invece deve portare avanti qualcosa, se c'è qualche malattia o qualunque cosa i medici abbiano detto, rimanete costantemente sotto la guida del medico. Un solo pasto al giorno, a partire da lunedì 17 fino a Natale. Unirsi nella fede e nella preghiera per la manifestazione della volontà di Dio e del suo regno, per la conversione delle persone, con un focus particolare sugli stranieri che vivono in Italia, che non conoscono il Signore. Abbiamo già detto, ma gloria al Signore. Grazie, allora, siamo d'accordo di farlo tutti insieme? Grazie Signore, grazie Gesù.
Grazie Gesù. Ho appena finito di leggere un libro di testimonianze di conversione di musulmani fortissimi. C'erano 10 casi fortissimi di conversione, e ricerca della verità che c'è anche in loro. Allora, oggi ho 2 testimonianze. E la prima è una testimonianza della nostra sorella Alida. Non so se è qui presente Alida oggi. Di solito è da quella parte, ma non la vedo. Comunque faccio la sua testimonianza. Questa è di un anno fa. Desidero dare gloria a Dio testimoniando di come il Signore Gesù ha operato nella mia vita e in quella di mia figlia, risanando la nostra relazione che per diversi motivi da alcuni anni si era trasformata in una relazione conflittuale. Io mi ricordo che circa 10, forse quasi 10 anni fa abbiamo parlato di questa cosa e mi ha toccato molto, perché cosa c'è di più penoso per una madre che non avere comunione e relazione con i figli? Quindi adesso questa testimonianza per me è anche molto piacevole. Nel mese di novembre mio marito è stato sottoposto, questo l'anno scorso, a 3 interventi chirurgici e la situazione era molto preoccupante per tutta la famiglia. In quei giorni io e mia figlia ci siamo sentite per gli aggiornamenti sullo stato di salute del suo amato papà. Nel mese di dicembre mio marito è stato dimesso ed oltre alla grazia di Dio per la dimissione di mio marito ho avuto la grandissima gioia di riabbracciare mia figlia. Dio può agire nelle situazioni dolorose e trarre il bene anche dalle circostanze più difficili. Dio non ci abbandona mai e questa certezza dobbiamo tenerla viva nel cuore. Dio può fare di più di quanto possiamo chiedere, come è scritto in Efesini 3:20. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo e pensiamo. Grazie Gesù, per te niente è impossibile. Desidero inoltre ringraziare le sorelle in Cristo che mi hanno sostenuto con la preghiera in tutti questi anni, e questo è molto importante, chiedendo al Signore Gesù la grazia della riconciliazione nella mia famiglia. Grazie Signore Gesù. Lode e gloria a te. Le testimonianze sono complicate perché non so se voi sapete che abbiamo un libro alto così di testimonianze, però la maggior parte di noi ne conoscerà una decina di queste testimonianze, se mai. Allora ogni tanto vado a pescare qualcosa anche dal passato, se c'è qualcosa veramente da voler raccontare a tutti, quello che è successo ma noi non lo sappiamo. Questa testimonianza è del 2011, quindi 14 anni fa. e l'ha fatto una persona con le iniziali LC. Quindi dopo, se questa persona si vuol fare riconoscere e magari anche venire a far vedere quello che il Signore ha fatto per lui, perché è un uomo questo. Giovedì 12 maggio, mentre ero al lavoro, stavo avvitando con un trapano avvitatore delle viti molto grosse. Ero in una situazione di equilibrio precario sopra una tettoia. Quando una vite si è bloccata e la punta del trapano uscita dalla vite mi si è conficcata nel pollice della mano sinistra, provocandomi una lacerazione nella parte sinistra del dito fino a scoprire l'osso. Metà unghia staccata e sotto non c'era più carne per la grandezza di una moneta di un centesimo. Mi sono recato al pronto soccorso e dopo una prima medicazione i medici mi hanno detto che la situazione era piuttosto seria e che sicuramente mi avrebbero dovuto operare per cercare di rimettere insieme quello che era rimasto del polpastrello. Comunque bisognava chiamare il chirurgo, quindi mi hanno rifasciato in attesa di fare una radiografia. Nel frattempo mi aveva raggiunto Anna, mia moglie. Da quel momento ci siamo messi a pregare incessantemente Gesù e ho chiesto ad Anna di impormi le mani e qui ho sentito che qualcosa stava succedendo. Uno strano torpore mi ha avvolto tutta la mano e io ho chiesto guarigione, ho chiesto di non provare dolore, ma poi qualcosa mi diceva che potevo veramente guarire, anche se la razionalità mi faceva notare che la carne del dito mancava, non c'era più. Abbiamo pregato con molta convinzione, abbiamo chiesto la nostra parte di eredità con la certezza di ottenere. Dopo circa 2 ore sono stato accompagnato dal chirurgo, il quale stava leggendo quello che i colleghi avevano scritto della mia situazione, perché nel frattempo c'era stato il cambio di turno. Gli assistenti hanno iniziato a togliere la fasciatura e qui ci siamo trovati davanti ad un vero miracolo. L'unghia era per metà staccata, ma sotto, dove prima c'era il vuoto, era tornata la carne. Il polpastrello sotto era integro e vascolarizzato. Il dito aveva di nuovo la forma normale. Nello sbigottimento totale del momento si sono limitati a tagliare il pezzetto di carne lacerato che ciondolava ormai morto, cioè quello che c'era prima era uno straccio di carne che l'hanno tagliato via, quindi quello che c'era era tutto nuovo. Non ho avuto bisogno nemmeno di un punto di sutura. Questa esperienza ha fatto capire a me e ad Anna che ci viene veramente fatto secondo la nostra fede, perché avevamo chiesto che non ci fosse bisogno di bisturi e che io non soffrissi dolore, il che è puntualmente avvenuto. Abbiamo anche sperimentato quanto è diverso sentire, raccontare di un miracolo e viverlo direttamente. Sono convinta. Lode a Cristo che ha tutto compiuto. LC. Allora LC, se è possibile, ti vogliamo riconoscere e vedere prossimamente. Grazie Gesù, lode e gloria a te.
ogni trono e dominio, potere e principato, il tuo nome è al di sopra e canta gli angeli. Santo, hai creato tu. Santo, innalzato sei.
Grazie Gesù, grazie ai fratelli della lode, gloria a Dio, grazie Signore, benvenuti a tutti, gloria a te Signore Gesù. Voglio, così ho avuto nel cuore di parlarvi un attimo di preghiera oggi. Grazie Signore Gesù, questo è perché è un clima democratico, gloria a Dio, Gesù quando è venuto ha detto: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Amen. Quando Gesù è venuto ha portato il regno dei cieli qui sulla terra. Gesù è venuto e ha fatto sì che il regno dei cieli, che non è altro che il regno spirituale, che non è altro che il regno di Dio, venisse qui sulla terra. Per cui c'è un regno spirituale che domina sul regno materiale. C'è un regno spirituale. E quando la parola di Dio dice che noi siamo nati di nuovo, noi nasciamo da acqua e da spirito, e noi abbiamo la possibilità, l'autorità, la capacità di entrare in questo regno spirituale. Amen. E dovremmo entrare in questo regno spirituale, dovremmo entrare e imparare ad entrare nel regno dello spirito, perché altrimenti non è un cammino cristiano, non stiamo camminando con lo spirito. E coloro che sono guidati dallo spirito di Dio, costoro sono i figli di Dio. Quindi non è solo una questione di dire sono nato di nuovo perché l'ho letto lì, ma la questione è: devo essere guidato dallo Spirito di Dio, devo camminare con lo Spirito di Dio, devo camminare con il Signore. E molte volte questo, i cristiani non arrivano mai a questo. La gente viene in chiesa, frequenta la chiesa, ma dobbiamo fare un passo in più. Dobbiamo entrare nella dimensione spirituale, dobbiamo avere un incontro col Signore, un incontro con Dio. E mi sono reso conto, io ho fatto la mia testimonianza tantissime volte, del fatto che la prima volta che sono andato a questo incontro di preghiera, poi durante la notte mi sono, senza neanche sapere cos'era o cosa non era, non sapevo neanche di essere salvato, no, ero anche convinto di non tornarci neanche più, cioè ero andato a vedere, però durante la notte mi sono svegliato che parlavo in lingue e lodavo il Signore, e per un sacco di tempo io ho pensato di essere stato contagiato dall'ambiente, e invece in realtà quello che è successo è che c'era una pace interiore dentro di me nella settimana seguente che non avevo mai sperimentato in tutta la mia vita. E mi sono reso conto in questi ultimi tempi che io ho sempre, è stata un'esperienza così nello spirito, però quell'esperienza, quella piccola esperienza, mi sono reso conto che è quella che mi ha condotto e portato dall'87 fino ad oggi. Se oggi sono ancora qui è perché ho avuto un contatto, un incontro con il regno spirituale. C'è stato qualcosa che è accaduto dentro la mia vita. E sono convinto che dobbiamo arrivare lì, dobbiamo arrivare ad avere un'esperienza con il Signore, perché altrimenti diventa religione. Altrimenti diventa così, legge, mi abituo, vado in chiesa la domenica, torno a casa, faccio le mie preghiere. Ma la preghiera stessa, quando Gesù dice che chi prega entri nella sua cameretta e Dio che vede nel segreto, la cameretta segreta non è la cameretta nella quale vai a pregare, lo sanno tutti i tuoi familiari qual è la cameretta, io vado nella mia cameretta, però non è segreta. Il luogo segreto, mi è capitato proprio ieri in mano di nuovo il foglio di Colin, il luogo segreto, il luogo spazioso, il luogo segreto è la dimensione dello spirito, è che quando tu ti metti in preghiera, tu entri in un'altra dimensione, entri nella dimensione dello spirito. Amen. Allora dice che sei nato di nuovo, sei nato d'acqua e da spirito, dice che lui ti ha preso e ti ha trasportato dal regno delle tenebre nel regno del suo amato figlio. La parola di Dio dice che siamo seduti nei cieli in Cristo, amen. Quindi, fratelli, siamo qui, ma siamo anche lì. Siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Quindi siamo in questo mondo, ma dobbiamo imparare a vivere nell'altro mondo. La trasformazione del cristiano è questa qui: devi imparare a vivere nello spirito, devi imparare sempre di più a camminare nello spirito. Vi faccio un esempio: quando tu sei nello spirito le cose accadono, il Signore risponde e ci sono cose soprannaturali che accadono. Quando sei nella carne non succede niente. Pietro, quando si è trovato sulla barca e ha visto Gesù camminare sull'acqua, gli ha detto: Signore, comandami che io venga, e se sei tu dimmi che io venga. E Gesù cosa gli ha detto? Gli ha detto: vieni. Su questa parola, senza usare l'intelletto, Pietro ha camminato sull'acqua. Poi, quando ha guardato il mondo, ha cominciato ad affondare. Quindi, come fai a camminare nello spirito? Tenendo gli occhi sul Signore, tenendo gli occhi sulle cose di Dio. E qualunque situazione nella quale ti trovi, qualunque problema nella quale ti trovi, se tu hai lo sguardo sulla parola di Dio, sulla promessa di Dio, su quello che Dio ti ha detto, su quello che Dio ha fatto, tu continui a rimanere nello spirito e hai la vittoria. Altrimenti tu cominci a guardare le circostanze e qui sei di nuovo nel mondo. E sei di nuovo nella carne. E Colin, mi ricordo una volta a Lugano, molti anni fa, fece proprio un insegnamento nel quale il palco ci aveva 3 gradini a salire, però lungo come tutta la lunghezza del palco, e lui camminava con un piede giù e un piede su e diceva: noi siamo così, camminiamo un po' nella carne, un po' nello spirito, ma dobbiamo imparare a vivere, a camminare nello spirito. Amen. C'è stato un inganno, che è quello del nemico, con la New Age, che ha preso queste cose dello spirito, perché la New Age ha messo insieme tutte le religioni, ha pensato di mettere insieme tutto quello che c'era di buono nelle varie religioni, e già lì è l'errore, perché tu chi sei per decidere cosa c'è di buono o cosa non c'è di buono? Però ha messo insieme e formato questa, che doveva essere la nuova religione, che poi è fallita. E l'inganno è stato che molti, quando si parla di queste cose, dice: no, questo è New Age. Allora molte chiese in America hanno perso lo spirito a causa di questo. Quando c'è stata la scuola di guarigione, che c'era Chuck Perry che ha predicato la volta che anche io ho fatto il mio intervento, e allora lui parla che vicino dove hanno la chiesa c'è un tempio della New Age molto, molto grande, e una volta all'anno fanno un festival, e lui dice: io ci vado con un mio banchetto con dei libri cristiani, perché sono accettati tutte le religioni, per cui dice: vado anch'io e parlo invece di Gesù nella maniera giusta alle persone che si avvicinano. Allora c'era qualcuno che mi ha detto: oh, ma è pericoloso andare lì, perché sai. No, non è pericoloso. Per me è più pericoloso andare alla festa dell'unità, cioè voglio dire, lì ti accettano, lì ti vogliono bene, lì tu puoi parlare liberamente perché tutti ti ascoltano. Cos'è che devi sapere chi sei? La parola dice: io so in che ho creduto e sono certo. Non saranno loro a tirarmi dalla parte di là. Lui dice: sono io che ogni tanto, quando c'è questo festival, vado e prendo qualcuno e lo porto alla chiesa, perché vado a portargli la verità. E questo è quello. Dobbiamo riprenderci quello che è nostro. Ce lo dobbiamo riprendere, altro che storie. Allora dice: se tu non nasci di nuovo non puoi vedere il regno di Dio. Quando nasci di nuovo devi cominciare ad entrare nel regno di Dio, e la preghiera ci porta proprio a questo. Elia era stato chiamato da Dio ad andare a parlare ad Acab, e dice, quando c'è andato a parlare, dice: alla presenza del cui Dio io sto. E io per un certo tempo ho pensato: avrà pregato, il Signore gli ha detto vai a parlare, lui è stato in comunione col Signore, poi è andato e ha parlato. No, dice: non io stavo, sono stato alla presenza di Dio e adesso vengo a dirti cosa. È andato da Acabe e gli ha detto: adesso ti dico quello che Dio farà, quel Dio alla cui presenza io sto. Cioè vuol dire, Elia era davanti ad Acabe ed era anche davanti a Dio. E questa è la posizione nella quale siamo noi. Dobbiamo imparare a stare davanti a Dio in questo mondo, in queste situazioni di questo mondo. Dobbiamo, ma è una consapevolezza, è una questione di fede. La fede cos'è? È la certezza delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono. La prova di quelle che non si vedono cosa sono? Sono le cose dello spirito. È la prova, tu stai nella dimensione dello spirito e vedi cose, e queste cose le trasferisci nel regno naturale. quando la parola di Dio dice che tutto è compiuto, è stato compiuto ogni cosa. Quando la parola di Dio dice che siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, tutte le benedizioni sono nei luoghi celesti in Cristo, e dice che abbiamo ricevuto tutto pienamente dove l'abbiamo ricevuto, là. Ma se noi non entriamo mai nella dimensione dello Spirito, come facciamo a prendere queste cose? Siamo noi che siamo chiamati a prendere le cose che sono già compiute, tutte le promesse di Dio che sono già avvenute nello Spirito, e le dobbiamo portare nel regno naturale. Amen. Nel regno dello Spirito è già avvenuto tutto quello di cui tu hai bisogno per te, per la tua famiglia. Nella lettera di Pietro dice tutte le cose per quanto riguardano la vita e la pietà. Avete tutto, tutto, avete ricevuto tutto quello che serve per quanto riguarda la vita e la pietà. Quindi è già avvenuto, è lì. San Paolo stesso dice: noi, il nostro corpo si va disfacendo, ma noi rinnoviamo, eccetera. Perché? Perché teniamo il nostro sguardo non sulle cose che sono di un momento, ma su quelle che sono eterne. Anche San Paolo viveva in che maniera? Guardando nello Spirito, continuando a rimanere nello Spirito. Le cose che sono di un attimo, le benedizioni terrene che abbiamo bisogno sono temporali, sono di un attimo, ne abbiamo bisogno per un po'. Poi dopo fra 20, 30, 40, 70 anni non ne abbiamo più bisogno. Le cose invece dello Spirito sono eterne. Amen. Allora, fatto questa premessa, adesso voglio parlarvi di preghiera in Luca 11. Perché? Perché quando andiamo nel luogo segreto in preghiera dobbiamo entrare nella presenza di Dio, dobbiamo andare in quel luogo dov'è Dio. Dice: tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra. Al riparo del Signore, dimori alla sua ombra, sei nel Signore. Il Signore è spirito, sei in Lui, tu entri dentro di Lui. Non puoi andare, passare, non so, dice prego un'ora tutti i giorni, però quell'ora lì è un monologo nel quale ripeti, dici delle cose, eccetera, e vai via senza aver avuto un incontro con Dio. Amen. Siete ancora con me? Volete andare a cena, a pranzo? Gloria a Dio. E Luca capitolo 11 ci parla di preghiera. E dice: avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare. Come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano, perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Qui la prima dimensione di preghiera è il Padre. Noi preghiamo il Padre quando abbiamo bisogno di cose necessarie. Dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. C'è in un versetto, c'è in una parabola dove una donna che ha una figlia che ha bisogno di guarigione e di liberazione, e Gesù gli dice: non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cagnolini. E lei gli dice: sì, ma anche i cagnolini mangiano le briciole. Per cui il pane dei figli, qui Gesù parla, la guarigione fa parte del pane dei figli, è il pane quotidiano. Gesù vuole guarirti, Dio vuole guarirti, e fa parte del pane. Quindi quando preghi il Padre, la prima preghiera è rivolta verso il Padre, la prima dimensione è verso il Padre, devi avere una consapevolezza che Dio è tuo Padre, che Dio ti ama. E fino a quel momento lì il popolo ebraico aveva un'idea molto diversa di chi era Dio, perché erano rimasti al monte sul quale vedevano fulmini e tuoni, e Dio parlava con Mosè, e gli hanno detto: no, parlaci tu, perché noi non vogliamo morire. Erano terrorizzati da Dio. E qui Gesù invece viene e porta un'altra immagine del Padre, e dice: il Padre, pregate il Padre, tutto quello che avete bisogno chiedete al Padre nel mio nome, il Padre ve lo darà. Dobbiamo meditare allora sulla figura del Padre. Chi è il Padre nella parola di Dio? Quando preghi ti rivolgi al Padre e sai che il Padre è un Padre buono, è un Padre che non ti nega niente, è il Padre che vuole che tu stia bene, è il Padre che vuole che tu non abbia problemi finanziari, è il Padre che vuole che tu possa realizzare la tua vita. Perché chi è quel Padre che vorrebbe vedere suo figlio un fallito, messo male e magari acciaccato, eccetera? Quel padre dice: voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre mio. Amen. Quindi la prima dimensione di preghiera è il Padre. E Gesù stesso dice a Filippo, quando gli dice mostrami il Padre, dice: cavolo, ma hai visto me? Chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù ha compiuto tutto quello che il Padre ha portato, l'immagine del Padre sulla terra. Fino a quel momento lì c'era un'immagine di Dio che era un Dio severo, un Dio giusto, un Dio che giudicava. Amen. Quindi prima dimensione è comprendere l'amore del Padre. Lo stesso nel figlio al prodigo. Quando il figlio al prodigo decide di tornare, il padre è pronto ad abbracciarlo, a baciarlo e gli ridà tutto quello che lui aveva sperperato. Questo è il padre. E noi abbiamo sempre un'immagine che il padre possa venire e un attimino. Perché? Perché abbiamo più coscienza dei nostri errori, dei nostri limiti, di quello che invece è l'amore del padre. Infatti il fratello dice: ma come? È arrivato questo, gli hai dato tutto e a me non mi hai dato neanche un capretto. E lui gli dice: ma tutto quello che è mio è tuo. Quando vivi nel regno, quando riesci a entrare nel regno, quando riesci a entrare nella dimensione, tutto quello che è suo diventa tuo. Lui dice: tutto quello che è mio è tuo. Tutto quello che c'è nel regno dello spirito è tuo. Solo che il fratello aveva una mentalità povera. Aveva una mentalità del padre che era un severo, del padre che era lui il padrone di tutto. Non è riuscito ad avere la mentalità dell'amore che ha il padre per noi. Amen. Entri in questa dimensione quando comprendi chi è il padre. E quando preghiamo dobbiamo avere consapevolezza da chi andiamo, dove ci troviamo. È che molte volte noi siamo come quel figlio, come il fratello. Perché? Perché pensiamo di poi alla fine non ce lo meritiamo. Perché siamo stati abituati fin da piccoli che tu le cose te le devi meritare, tu le cose te le devi guadagnare. Invece arriva qui un padre il quale ti dona tutto, ti dà tutto quello che ha. Amen. La seconda dimensione è dal versetto 5, sempre il capitolo 11. Poi disse loro: chi è fra di voi colui che è un amico e va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa da mettergli davanti. E quello di dentro rispondendogli dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. E io vi dico che anche se si alzasse a darglieli, perché egli è amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà, gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi tra di voi, quel padre, che se il figlio gli chiede un pane gli dà una pietra, o gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce una serpe, o se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione? Se voi che siete malvagi sapete dare cose buone, ai buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E qui mi piace, in un altro Vangelo dice: darà le cose buone a coloro che gliele chiedono. Qui dice: darà lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è attraverso lo Spirito Santo che tu entri nella dimensione dello Spirito. Amen. Ma la seconda dimensione di preghiera è l'amico. Il primo è il padre, ti rivolgi a Dio come padre, nella seconda ti rivolgi a lui come amico. E l'amico cos'è? Qui dice: se uno ha un amico e viene da me un amico, gli vado a chiedere qualcosa. Questa dimensione è la dimensione dell'intercessione. Quando tu hai imparato ad essere amico di Dio, quando tu impari ad essere amico di Dio, tu ricevi la consapevolezza e l'autorità per poter andare a pregare davanti a Lui per chiedere per i tuoi amici, per i tuoi figli, per gli altri. E se voi vi ricordate sicuramente, Abramo fu chiamato amico di Dio. Dice che Abramo, nella lettera agli Ebrei, dice che Abramo per la sua fede gli fu accreditata come giustizia e fu chiamato l'amico di Dio. Abramo era l'amico di Dio, ma cosa ha fatto Abramo? Quando Dio è andato per distruggere Sodoma e Gomorra, dice: dovrò nascondere io queste cose al mio amico Abramo? E gli racconta, e Abramo lì inizia la sua intercessione, dice: ma Signore, e se ce ne fossero 50? La distruggeresti lo stesso? E dice: no, 50 no, se ce ne fossero 40, beh no, con 40 neanche. E va indietro fino a 10 e poi si è fermato. Poi si è fermato lì. Quindi la dimensione dell'amicizia è l'intercessione. Se siete degli intercessori, dovete essere amici di Dio, amici di Gesù. Dovete aver sviluppato questa consapevolezza di poter stare con Gesù come in amicizia. Per questo dopo dice: chi chiede riceve, chi bussa gli sarà aperto, eccetera eccetera. Perché un amico, se hai bisogno, se è l'amico vero, e questo è l'amico vero, non ti negherà mai. Amen. Mosè, c'è un passo dove Mosè, anche lui, fu chiamato amico di Dio. Ma Mosè, anche lui, cosa ha fatto? Tutto, per tutto il suo ministero, è stato chiamato da Dio e non ha fatto altro, ha portato il popolo di Israele fuori dall'Egitto, ma non ha fatto altro che intercedere per il popolo di Israele, perché faceva dei casini. Tutte le volte che erano nei guai, lui era davanti a Dio a dirgli: no, non distruggere questo popolo, per favore, l'hai fatto venire fuori, adesso cosa diranno la gente che vedrà loro, il suo Dio non è capace, l'ha fatto attraversare il Mar Rosso, poi adesso non è capace di salvarli, eccetera, eccetera. E ha per tutta la sua vita interceduto per il popolo di Israele. L'amico di Dio è l'intercessore. Se avete nel cuore di essere degli intercessori, dovete imparare ad entrare nella dimensione, in questa dimensione. Sei un amico di Dio. Sei un amico di Dio. Lo Spirito Santo è tuo amico. Ho letto un libro o due di una donna che ha un ministero in America, dove lei dice che prima dice: sì, testimoniavo, predicavo, avevo il mio ministero così. Poi una volta è andata a un incontro di donne e ha visto la manifestazione dello Spirito in maniera potente, dice, c'era gente che veniva guarita, eccetera. Allora ha iniziato a dire: ma io vorrei avere anch'io. E questa donna che teneva l'incontro gli ha detto: è lo Spirito Santo, devi avere amicizia con lo Spirito Santo. E lei da quel momento lì ha iniziato a pregare, ha detto: Spirito Santo, io e te siamo amici, Spirito Santo, ricordati che siamo amici. E dice: e tutti i giorni pregavo così di continuo. Dice: dopo 30 e qualcosa giorni, dice, ero lì che pregavo, ho sentito dei passi. Dice: ma come, sono da sola? Lo Spirito Santo è entrato ed è venuto su di lei e ha un ministero adesso di un certo rilievo, con miracoli, con guarigioni. Ho visto l'altro giorno testimonianza di una persona, gli sono cresciuti due denti e c'erano le foto. Dove. Quindi, gloria a Dio, siamo amici di Dio. Devi essere amico di Dio se vuoi pregare per le persone. Devi imparare a entrare in questa dimensione. Amen. Gloria al Signore Gesù. C'è il terzo. L'amicizia con Dio ti protegge anche. Se voi vi ricordate, Mosè aveva preso una moglie che era straniera, e a quei tempi era proibito al popolo di Israele di prendere una moglie straniera. E Miriam e Aaron hanno mormorato contro di lui, ma Mosè era amico di Dio. E Dio si è manifestato, gli ha detto: voi tre fuori dal campo, che adesso vi parlo io, e si sono trovati, Mosè non ha avuto nessun giudizio, c'è stato da parte di Dio su Mosè che aveva preso questa donna straniera, mentre Miriam è rimasta lebrosa per un tot di giorni prima di poter rientrare nel campo. Quindi è importante questo fatto qui. Il terzo dimensione di preghiera, al capitolo 18 sempre di Luca, dice: poi propose ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. E per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, gli farò giustizia, perché a forza di venire, alla fine, non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà forse a intervenire in loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Amen. Questa è la terza dimensione. Dio padre, Dio amico, Dio è anche giudice. E tu puoi andare davanti a Dio come giudice. E ci vai sempre per fede. Dice, quando verrà, troverà la fede. È sempre una dimensione della tua fede. Per questo ci devi meditare sopra. Medita a tutte le volte che nella parola di Dio chiama Dio padre o chiama amico uno dei suoi. Ci devi meditare, perché la fede viene dall'udire. Viene dall'udire, per questo dico meditare. La fede non viene dall'ascoltare. La fede non viene dal leggere la parola di Dio. Uno dice: ma io leggo la parola, io leggo la Bibbia un'ora al giorno e poi dopo memorizzo tre versetti tutti i giorni. Però la parola di Dio dice che la fede viene dall'udire, non viene dal leggere, non viene dal memorizzare. Va bene, leggila, memorizza. Però devi meditarla, perché la devi udire nello spirito. Deve essere un qualcosa che si forma dentro il tuo spirito, no, non si forma nel naturale. Quando la parola di Dio parla di carne e di spirito, noi tante volte la carne pensiamo sono i peccati, ma la carne è tutto ciò che non è spirito. Anche tutte le cose che noi facciamo normalmente di giorno che non sono peccato, è comunque fanno parte della carne. E invece dobbiamo imparare a vivere che siamo nella carne, ma siamo anche spirito. Siamo uno spirito che ha una mente e vive in un corpo. Siamo principalmente uno spirito. Amen? Gloria a Dio. E il terzo, quindi la terza dimensione, è Dio è giudice. Quando hai pregato Dio Padre e non hai ricevuto risposta, quando hai pregato il tuo amico Gesù e sei stato col tuo amico Gesù e non hai ricevuto risposta, allora c'è ancora un Dio che è giudice. Questo perché? Perché Dio, essendo giudice, è nelle corti celeste e tu puoi andare davanti al trono di Dio, puoi andare nel tribunale di Dio a tirare fuori la tua situazione. E dice che questa vedova chiedeva giustizia. Tu puoi andare lì a chiedere giustizia. Se non hai ricevuto guarigione pregando il Padre, se non hai ricevuto guarigione pregando Gesù, probabilmente c'è qualcosa che devi andare a mettere a posto davanti al tribunale di Dio. Questo perché? Perché c'è un accusatore dei fratelli che accusa i fratelli davanti al trono di Dio giorno e notte. E dice che è stato abbattuto, è caduto l'accusatore dei fratelli, ma l'hanno fatto cadere come? Dice, per il sangue dell'agnello, per la loro testimonianza, e perché non hanno amato la loro vita fino al punto di esporla alla morte. Amen. Quindi ci sono tre cose che abbattono l'accusatore dei fratelli. Quando il Signore mi ha dato rivelazione su questo fatto, ho capito anche il libro di Giobbe. Giobbe per me era sempre stato molto ostico. Adesso ultimamente sto leggendo e rileggendo, perché mi sta piacendo. mi sta piacendo il libro di Giobbe, ho detto boh, sono impazzito. Perché? Perché c'è rivelazione, c'è una rivelazione profonda anche lì. Il libro di Giobbe alla fine c'è Giobbe è lì e Giobbe sta bene e dice che il diavolo andò davanti al trono di Dio. Il diavolo perché? Perché è l'accusatore dei fratelli, è davanti al trono di Dio. E Dio gli dice, guarda Giobbe, che bravo che è. Lui dice, grazie, gli hai dato tutto, l'hai benedetto in ogni cosa. Ma lui, era come dicesse, ma lui ti vuol bene perché lo hai benedetto in ogni cosa. Prova a togliergli questo. È per questo che dice, non hanno amato la loro vita fino a esporla alla morte. Chi vince? Chi vince? E Dio glielo concede. E poi dice, beh, grazie, però sta ancora bene, va bene. Non ti ha maledetto, ma sta ancora bene. C'è stata sua moglie, era una moglie molto, sai, quando hai quelle mogli lì che gli ha detto con Giobbe, beh, cosa stai ancora lì a lamentarti? Maledici Dio e muori. E lui ha detto, no, fermati, qui. Non so se dopo il Signore, quando gli ha ridato un'altra moglie, era ancora... Ma alla fine, si capisce che Giobbe non aveva conosciuto Dio, perché dice, prima avevo sentito parlare di te, adesso ti conosco, dopo che ha passato questa prova, adesso ti conosco. Però quando Dio parla con Giobbe, dice agli altri tre, voi avete parlato male di me, l'unico è stato Giobbe che invece in tutto quello che ha detto, lui non ha parlato male di me. Però se andiamo a vedere... Non è così, perché ad un certo punto Giobbe dice, proprio si lamenta con Dio, si è lamentato con Dio. Però Dio non giudica come giudichiamo noi. E anche tutti i consigli che danno gli altri tre sono i consigli che, quando io l'ho letto, dico, ma sono quelli che ho dato anch'io tante volte a delle persone che erano lì, che diceva, ascolta, devi cercare di avere fede, devi cercare di non te la prendere con lui perché Dio ti ama, eccetera, eccetera. E sono tutte queste cose qui. Eppure Dio dice, no, voi avete parlato male di me, voi non avete parlato bene. E Giobbe invece riceve. Quindi credo che lì sia la chiave. Se si parte dalla fine, riusciamo a comprendere anche il libro di Giobbe. Ma c'era il diavolo che aveva l'autorità di andare davanti al trono di Dio, e questo è importante. Dice, l'hanno vinto per il sangue dell'agnello. Devi avere la piena consapevolezza che il sangue dell'agnello ha lavato e perdonato completamente tutti i tuoi peccati. Perché quando vai davanti al trono di Dio e chiedi giustizia a Dio, il diavolo è lì, e se c'è qualcosa nella tua vita che non va bene, il diavolo ha un diritto di poter mettere un dito, di poter mettere un'unghia. E alla fine vedi che la risposta alla preghiera non riesce ad arrivare. E tante volte magari potrebbe essere anche che tu non lo sai, perché potrebbero essere peccati dei tuoi antenati, e la parola di Dio dice fino alla terza generazione, per cui se il tuo antenato era uno che ha fatto delle cose sbagliate, il diavolo fino alla terza generazione può essere ancora lì che dice, no, questo è un discendente di quello lì, ti ricordi? Non puoi rispondere alla sua preghiera. Dobbiamo chiedere perdono, dobbiamo essere consapevoli del fatto che Dio ci ha perdonato perfettamente, e dice l'hanno vinto per il sangue dell'agnello, per la loro testimonianza. Cos'è che testimoni? Perché non puoi chiedere a Dio una cosa e dire grazie Signore, la fede è la certezza delle cose che si sperano, la fede è oggi, per cui tu dici grazie Signore che mi hai già risposto questa preghiera, e poi dopo che te ne esci dalla cameretta dici speriamo ben che il Signore mi risponda, perché qui è una storia che sta diventando lunga un bel po'. E allora se fai così non è la testimonianza giusta. E dice non hanno amato la loro vita fino a esporla alla morte. Devi essere disposto davanti a Dio a dare la vita per il Signore. E qui, quando il Signore parla così, devi essere pronto per Lui. Amen. È importante questo fatto qui. C'è un passo che adesso, se lo trovo, vi dico dov'è, forse Matteo. Matteo 5. Matteo 5. Dice al versetto 17: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, io non sono venuto ad abolire né per portare a compimento, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota, un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti, avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Ma questo regno dei cieli è già, ci sei già adesso. Sei chiamato minimo o grande a secondo di come tu insegni, a secondo di come tu... Amen. E allora dice: perciò vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, chiunque uccide sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. Chi avrà detto al proprio fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi avrà detto stolto sarà sottoposto alla genna del fuoco. Se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare, ti ricordi tuo fratello qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare, va prima riconciliato con tuo fratello e torna a presentare la tua offerta. E questo versetto qui, per un sacco di tempo io non sono riuscito a comprendere. Dice: sarà sottoposto al sinedrio. Ma cos'è sarà sottoposto al sinedrio? È proprio questo fatto qui. Se ti adiri contro un tuo fratello, dice, se tu te la prendi con uno senza motivo, o se tu hai tutte queste cose qui, se tu non perdoni, se tu eccetera, tu sei sottoposto al sinedrio. Tu davanti al trono di Dio hai un accusatore dei fratelli che è lì che ti accusa, è lì che richiede, perché il diavolo è il suo mestiere quello di guardare se c'è qualcosa che non va nella tua vita, per poterla richiedere, per poter chiedere a Dio di non intervenire, per poter chiedere a Dio di poter di toccare, di poter vedere. Dice: prova, lasciami che lo tocco un attimo e vediamo se ti benedice ancora. Amen. Allora dobbiamo entrare in questa dimensione, nella dimensione di Dio giudice. Quando preghiamo dobbiamo avere consapevolezza chiara che tutti i nostri peccati sono perdonati. Per questo che Colin diceva, passato, non importa tanto, un minuto, il primo minuto, chiedi perdono di tutti i tuoi peccati, chiedi perdono dei peccati dei tuoi antenati, adesso dopo lo facciamo, chiedi perdono di tutte queste cose, perché sei davanti al trono di Dio. E ma il trono di Dio è anche giudice, e davanti al trono di Dio c'è un accusatore che continua ad accusarti. Tu lo abbatti giù solo attraverso il sangue dell'agnello, solo se sai che Cristo ti ha perdonato tutto. E qui ci vorrebbe tutto un altro discorso, ci vorrebbe tutto il discorso che parte da Isaia 53 e ci dà tutti che l'agnello è colui che ha versato il sangue per il fatto per il quale tu sei perdonato, sei lavato, sei guarito, e ogni cosa è compiuta attraverso di lui. Amen. Quindi, però, sono tutte cose che sappiamo. Amen. Gloria a Dio. Quindi andiamo davanti al trono di Dio. C'è Daniele in un episodio, in un capitolo di Daniele, parla che Daniele stava pregando e la risposta non arrivava. Ad un certo punto è arrivato l'arcangelo con la risposta e dice: se il principe di Persia si è opposto a noi, per cui ho impiegato 21 giorni prima di poter venire. Dice: ma io ho ascoltato, ma Dio ha ascoltato subito la tua richiesta. Quando tu vai in preghiera e vai davanti a Dio, Dio ha già ascoltato la richiesta. Cosa c'è che impedisce, che non può arrivare, se Dio è così pieno d'amore, se Dio sai che è così buono, se Dio sai che ti vuol bene, eccetera, eccetera? Perché non arriva la risposta alla preghiera? Perché c'è qualcuno che si oppone. E la nostra preghiera davanti al trono di Dio, la nostra preghiera davanti a Dio giudice, serve proprio per distruggere e le macchinazioni del diavolo, serve proprio per far sì che il diavolo lasci andare la sua presa. Amen. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio. Quindi vogliamo pregare adesso. Sono queste tre dimensioni. Adesso sono stato abbastanza sintetico, avevo tantissimi versetti, ma non si riesce. Ma perché quando lo mediti ti vengono fuori tante di quelle cose, poi dopo non le puoi dire tutte. Grazie Signore Gesù. Signore, ci mettiamo davanti a te, Signore. Ci mettiamo davanti a te come padre, poi veniamo davanti a te come amico e veniamo davanti a te come giudice. Signore, ti chiediamo perdono di tutti i nostri peccati, Signore. Ti chiediamo perdono, Signore, ti chiediamo di lavarci col tuo sangue, Signore. Ti chiediamo di lavarci attraverso il tuo sacrificio, Signore, perché ogni peccato sia perdonato e lo mettiamo davanti a te oggi, Signore. Tutti i peccati che abbiamo commesso, tutte le volte che ci siamo adirati, tutte le volte che abbiamo detto a un fratello raca, significa di non valore. Quando hai detto a qualcuno, cioè, lui lì non vale niente, tu stavi dicendo raca, dice questo sarà sottoposto al Sinedrio. Perché ogni fratello, sorella ha un valore davanti a Dio. Ognuno di noi ha un valore davanti a Dio. Signore, ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo parlato male, Signore, per tutte le volte che abbiamo detto cose sbagliate. Signore, le mettiamo davanti a te adesso, ti chiediamo di lavarci col tuo sangue, Signore. Ti chiediamo di perdonarci, perché vogliamo venire davanti a te, Padre, conoscendo il tuo amore, conoscendo quanto tu ci ami, e ti veniamo a portare il nostro bisogno, la nostra difficoltà. Signore, grazie che hai compiuto tutto per la nostra vita. Signore, grazie che tutto è già compiuto, per fede è già avvenuto. E la fede porta all'esistenza le cose che ancora non esistono. Abramo credette in Dio, il Dio il quale fa risuscitare, porta all'esistenza le cose che ancora non esistono, o chiama le cose che non sono come se fossero. Allora, Signore, noi per fede siamo qui per chiamare le cose che non sono come se fossero. Siamo qui per chiamare le cose che sono nella dimensione dello Spirito e portarle nella dimensione terrena. Siamo qui per chiamare le persone, Signore, che ancora non ti conoscono e portarle dentro il tuo regno. Oh sì, Signore. Quindi prima veniamo nella dimensione, stiamo nella dimensione di Dio Padre. Padre, ti chiediamo aiuto per i nostri bisogni materiali, spirituali. Tu hai detto dacci oggi il nostro pane quotidiano. Signore, abbiamo capito che il pane e anche la guarigione fa parte del pane, Signore. Signore, donaci oggi di avere salute, Signore. Donaci oggi di star bene, Signore. Donaci oggi di camminare nella salute divina. Donaci oggi, Signore, di stare con te, Signore. Donaci, Signore, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, Signore, che ancora, Signore, non si è realizzato nella nostra vita, e noi lo prendiamo perché è già avvenuto, è già nello Spirito. Grazie, Padre. E veniamo a te, Signore, come amico, e noi veniamo come amico per un altro amico, come diceva nella parabola. Veniamo a te, Signore, per i nostri figli, Signore, che hanno bisogno di essere toccati, hanno bisogno di essere salvati, hanno bisogno di incontrarti, hanno bisogno di cambiare la loro vita. O i nostri parenti, o i nostri amici, metteteci le persone che avete. Veniamo a te, Signore, come amico, Signore, tu sei nostro amico. Signore, noi vorremmo vedere questa chiesa piena di persone. Vorremmo vedere questa chiesa piena di giovani, Signore. E noi la vediamo nello Spirito, Signore, perché nello Spirito, quando noi veniamo e te lo chiediamo, questo è già avvenuto. Tu hai già ascoltato. Allora, Signore, grazie. Grazie perché questa chiesa è piena di persone. Grazie, Signore, perché tu stai muovendoti in una dimensione di risveglio, Signore, e noi non vogliamo starne fuori, Signore. Non vogliamo rimanere, vogliamo entrare nella dimensione dello Spirito. E poi veniamo allora davanti al tuo trono come giudice. Tu sei il nostro giudice e vogliamo venire a rivendicare giustizia, Signore. Il diavolo ha cercato di impedire cose nella nostra vita. Il diavolo ha spento i sogni nella nostra vita. Il diavolo ha cercato di togliere le cose. Ma, Signore, noi adesso ti chiediamo giustizia, Signore. Come Giobbe ha ricevuto giustizia alla fine, noi siamo davanti al tuo trono e l'accusatore dei fratelli è gettato giù per il sangue di Cristo, per la nostra testimonianza, perché proclamiamo che noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. E Signore, grazie, grazie Signore, perché noi abbiamo dato la vita a te, Signore, e la nostra vita è nelle tue mani. Per questo l'accusatore dei fratelli è caduto. L'accusatore dei fratelli è caduto. Corra da Sakabarana Yoranai. Quindi siamo davanti a te, Padre, come giudice, e ti chiediamo di emettere il tuo verdetto, Signore. E noi sappiamo che è un verdetto d'amore, Signore. Noi sappiamo che è un verdetto, perché nella tua tutte le promesse sono diventate sì ed amen. Oh, grazie, Signore. Veniamo davanti a te con ogni nostra promessa, veniamo davanti a te con ogni nostra ingiustizia. E ti chiediamo, Signore, di farci giustizia. Rata saka barana yoranai. Kuria shaka rabasaranai. Grazie, Signore, grazie, Signore. Gloria a Dio. Ti chiediamo perdono per ogni peccato, Signore, che impedisce alle risposte di arrivare, che non è altro il diavolo che sta cercando di impedire, che si attacca ad ogni e si appella ad ogni cosa. Ma il documento col quale lui poteva accusarci è stato inchiodato sulla croce. Gloria al Signore. Roca basakara yoshanai. Kuria shakara yoranai. Quindi siamo in questa dimensione, lo riceviamo per fede. Ci crediamo, Signore. Ci stiamo credendo, Signore. Ecco, Signore, che le cose dello Spirito, Signore, le prendiamo per là, qui sulla terra. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Vogliamo che il tuo cielo, Signore, invada la terra, Signore. Vogliamo che venga il tuo regno, Signore, che sia fatta la tua volontà, Signore. Come in cielo, così in terra, Signore. Sia fatta la tua volontà qui, Signore. Grazie, Padre, grazie, Padre. Oh, Rada Sakara Yorana. E sgridiamo a ogni spirito immondo, sgridiamo a ogni opera del diavolo, la spezziamo adesso, la distruggiamo adesso, leghiamo adesso ogni opera del nemico che tende a impedire, Signore, le benedizioni che vengono dal cielo per noi, nel nome di Gesù Cristo il Signore. Kurie Sekarabasarana, Kurie Shakarana. Signore, vogliamo entrare più in profondità. Quando ci chiudiamo quel tempo nella nostra cameretta, Signore, per pregarti, vogliamo avere esperienza del tuo spirito, della tua dimensione, Signore, che va al di là del brivido, va al di là del momento di tremore o del risere, eccetera. Vogliamo venire davanti a te, Signore, stare alla tua presenza, Signore. Vogliamo imparare, Signore, ad entrare nella dimensione spirituale. Rakabasakatarana. Kuria shakarana. Ogni promessa di Dio, ogni versetto, ogni promessa che tu trovi sulla parola di Dio e che quando leggi ti scalda il cuore, che dici guarda te che l'avevo letto tante volte e questa volta, questo è una porta per entrare nella dimensione dello spirito. Questi sono quelli che che io non riuscivo a capire cos'erano nei salmi, dice alzatevi o portali, apritevi o porte eterne, apriti o porta, sono le porte che ti fanno entrare nella dimensione dello spirito. Quindi quando leggi la parola di Dio, devi udire la parola di Dio per avere fede, devi fermarti, medita su queste parole che lo spirito ti mette dentro di te, perché queste fanno sì che entri nella dimensione dello spirito, e nello spirito tu hai la vittoria. Nello spirito hai la vittoria. Quando Pietro è stato su una parola sola, vieni, non c'era un gran, non è che Gesù gli ha detto va bene Pietro, vuoi venire, adesso ti spiego come si cammina sull'acqua, facciamo però con una lezione, non so se ci riusciamo, dobbiamo fare una serie di lezioni e dopo tu proverai e camminerai sull'acqua. Gesù gli ha detto vieni, e Pietro è stato su una parola sola, vieni,
vieni, con quella parola ha camminato sull'acqua, perché è una parola soprannaturale, è la parola dello Spirito. Quando la parola dello Spirito viene a te, tu cammini su quella parola, tu cammini nel soprannaturale, tu cammini nello Spirito, e dobbiamo imparare a camminare nello Spirito, Chiesa. Non veniamo sempre solo in chiesa così per dire ok, l'ho fatta anche questa domenica, andata, mentre andiamo a casa bene, anche questa è fatta e andiamo a casa. Incontriamoci con Dio, incontriamoci con Dio. C'è un'adorazione, in questa adorazione incontriamoci con Dio. C'è una predicazione, incontriamoci con Dio. Ci sono preghiere, incontriamoci con Dio. È lo scopo che abbiamo qui sulla terra. Amen. Grazie Gesù.
Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo. Gloria a Dio. Amen.